ho fatto riemergere un attimino un po' la mia storia del passato. Non è stato facile, però ho ripreso cose che hanno contraddistinto il mio percorso, il mio cammino. Non è stato semplicissimo, ho riletto la mia storia, le tappe della mia vita, nella storia biblica, quindi nella storia che Dio ha fatto. Questa è stata la cosa più difficile. E vi racconterò quelle che sono state le tappe importanti della mia vita, tappe molto importanti. Ho dato il titolo Pietre, questo perché la pietra ci ricorda qualcosa di duro, quindi sono state tappe dure, ma anche gli ho affiancato la parola preziose, quindi pietre preziose, perché per me lo sono state. E non sono stato solo in questo passaggio, in questo breve passaggio che vi condividerò, ma c'è stato un uomo, un esempio per me, un grande uomo che mi ha aiutato, ha condiviso con me queste tappe, e quindi ve le racconterò. Quindi vi invito ad aprire insieme a me il libro di Prima Re, ai capitoli 17 e 18. Partiremo con i 17, non leggeremo tutto, tranquilli, ma solo qualche cosa qua e là. E perché vogliamo prendere la storia di un uomo questa mattina, un uomo, e trarre lezioni dalla sua vita, un uomo che non è ancora morto. L'unico uomo di cui parla la Bibbia che non è ancora morto, non ha scritto nessun libro della Bibbia, è un uomo che ha desiderato morire, ma non è morto, ma che è stato rapito in cielo con dei carri di fuoco, ed è tra quella manciata di uomini che potremmo definire oltre la storia. Ha avuto un ministero veramente molto molto lunghissimo, il suo spirito, la sua potenza erano in Giovanni Battista, alcuni pensavano fosse Gesù ritornato. Alla fine lo ritroviamo poi anche nel libro dell'Apocalisse. Verrà per profetizzare, verrà per portare giudizi, e lì finalmente il nostro protagonista verrà ucciso e poi risuscitato dopo 3 giorni. Di chi stiamo parlando? Di Elia. Ok, un po' più forte, di chi parliamo? Di Elia, forza, di Elia. Quindi nel capitolo 17 e 18 di Prima Re abbiamo delle vicende della sua vita che vogliamo fare nostre, per tirar fuori delle applicazioni che possano spronarci. Quindi vi sfiderò alla ricerca di pietre. Questo voglio fare. Giusto una piccola nota storica per inquadrare dove ci troviamo, capire quando è la prima volta che compare questo personaggio. Siamo molto molto lontani dall'epoca della gloria di Davide e di Salomone. C'è stata una guerra civile, come ci aveva ricordato anche Gianfranco. Il regno è diviso in due, quello del nord e quello del sud. Noi ci troviamo nel regno del nord, che è letteralmente catastrofico, un disastro. 210 anni di storia disastrosa, veramente. Forse a noi queste parole adesso passano così, ma catastrofi vera e propria. Tantissimi re, di cui ricordiamo lo stupido Roboamo, Ela, l'ubriacone, Fallum, l'insignificante, il sanguinario di Jacob Manaem, e poi c'è il peggiore, il numero 8, Acab, il peggiore dei re. Veramente, la Bibbia dice, nessuno era votato al male come lui, con la dolce compagnia della moglie, Jezabel. Ed è qui in questo momento della storia che compare il nostro eroe, il nostro protagonista. Dio sta facendo diverse cose, non sta mai fermo, si sposta di continuo, è sempre in movimento. Sta mandando i suoi profeti, Amos e Osea. Dio sta mandando i suoi giudizi, sta mandando carestie, siccità, piaghe, peste sconfitte in battaglia, ed è proprio in questo momento, nel momento del re peggiore, che Dio manda il profeta maggiore, possiamo dire così, no? Ed ecco qui dove ci troviamo, Prima Re capitolo 17, siamo proprio qua, con questo quadro. Vedremo quindi 3 vicende, 3 pietre della storia di Elia, e vorrei proporvi 3 aspetti molto duri che hanno contraddistinto la sua esperienza e che possono fare la differenza, credo, anche nella nostra vita. Dunque, il primo episodio lo troviamo, leggo io qualcosa, cominciamo dal versetto 1 al versetto 9 del capitolo 17. Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: «Com'è vero che vive il Signore, Dio di Israele, che io servo, non ci sarà né rugiada né pioggia in questi anni, se non alla mia parola». La parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: parti di qua, va verso oriente e nasconditi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. Tu verrai al torrente ed io ho comandato ai corvi che ti diano da mangiare. Egli dunque partì e fece secondo la parola del Signore, andò a stabilirsi presso il torrente Cherit, che è di fronte al Giordano. E i corvi gli portavano del pane e della carne la mattina e del pane e della carne la sera, e beveva al torrente. Ma di lì a qualche tempo il torrente rimase asciutto, perché non pioveva sul paese. Allora la parola del Signore gli fu rivolta in questi termini: alzati, va ad abitare a Sarepta dei Sidoni. Io ho ordinato a una vedova di laggiù che ti dia da mangiare. E poi c'è questa bellissima storia di Elia, che va da questa povera vedova, morta di fame, che sta facendo l'ultima pagnotta da mangiare per poi morire con suo figlio. E c'è questo miracolo fantastico del vasetto dell'olio, e l'olio che non finisce mai, e della farina, e la farina che non finisce mai. La nostra prima pietra, il nostro primo ostacolo che vogliamo, di cui vogliamo parlare, è la parola cambiamento. Cambiamento, che è già stata citata. Possiamo subito vedere una cosa: nel momento della forte difficoltà, della fortissima difficoltà, Dio provvede sempre per i suoi figli. Non c'era pioggia, non c'era acqua, e quindi neanche nulla da mangiare. E Dio manda Elia in un posto dove c'è del provvedimento per lui, presso un torrente, Cherit, come abbiamo letto. E Dio gli comanda dei corvi di portargli del cibo, pane e carne, due volte al giorno. Lo stesso è vero anche per noi. Vengono dei momenti della nostra vita dove non c'è pioggia. Iniziamo a sentire la fame, la sete. Possono esserci vari motivi per questo. Forse c'è un giudizio di Dio sulla nostra generazione, sulla nostra nazione, con la quale noi non c'entriamo nulla, come nel caso di Elia. Elia era assolutamente innocente, eppure possiamo sentire la fame, come nel suo caso. E può essere una fame fisica, finanziaria, emotiva, interpersonale. Una fame anche nel nostro ministero, cristiano o matrimoniale. In questi momenti abbiamo bisogno della promessa di Gesù, che è veramente grande: io provvedo per voi, io sono con voi. Dio ci manda in questo momento di bisogno, Dio ci manda presso questi torrenti, e lui sa dove sono, ce li indica. Dio è veramente straordinario in questo. E poi ci manda dei corvi che ci portano del cibo, fonti inaspettate, a volte anche un po' inquietanti, strane. I corvi arrivano, questi corvi, e immaginatevi la scena: Elia seduto lì vicino al torrente mi dice: chissà cosa si mangerà, pane e carne due volte al giorno, seguendo il principio della manna, quello che basta per ogni giorno, niente di più. E poi Dio provvede così ad Elia. Ma quello che mi colpisce di questa storia, in prima battuta, oltre a ricordare, perché ci fa bene ricordare che Dio provvede per noi ed è sempre al nostro fianco, è quello che succede nei versetti 7 e 8. Ad un certo punto il torrente rimane asciutto. E Dio dice: solo allora, quando il torrente rimane asciutto, alzati e vai da un'altra parte. Vai da un'altra parte. Stiamo parlando di cambiamento. Cambiamento. Qui noi impariamo che la fonte del provvedimento di Dio non è inesauribile. Può finire. Solo per il fatto che Dio ha provveduto a Kerit non significa che dobbiamo restare lì per tutta la vita. Solo per il fatto che Dio ci ha voluto a Kerit non vuol dire che dobbiamo stare lì per sempre. Ma a volte dobbiamo spostarci. A volte dobbiamo andare a Sidone o in Toscana. A volte dobbiamo essere pronti a cambiare noi, a cambiare determinate circostanze per andare a trovare un nuovo modo in cui Dio provvede, un nuovo posto dove Dio ci vuole. Cambia il posto, cambia il metodo. Non è più un corvo adesso, adesso è un vasetto d'olio. E l'applicazione dove sta? Alcuni di noi amano il cambiamento, forse altri lo amano troppo, forse altri lo amano poco, quasi nulla, ma in qualunque caso ci troviamo dobbiamo essere pronti ad ascoltare la voce di Dio, essere pronti al cambiamento, sempre. E Dio ci indica il modo in cui Lui vuole provvedere per noi, Dio ci indica il posto dove ci vuole. Troppi figli di Dio rimangono al torrente, quando Dio sta provvedendo in città. Troppi credenti stanno cercando tutte le strategie possibili per far tornare i corvi, mentre Dio sta provvedendo con un vasetto. E qui, miei cari, la nostra storia ci mette in grande pericolo, perché è una storia di successo. In passato abbiamo ricevuto delle benedizioni, potevano essere i corvi per Elia. ma corriamo un pericolo. Abbiamo una storia di successo e scriviamo come Dio provvede. Torrente, corvi, carne due volte al giorno, e scriviamo: questo è il modo in cui Dio provvede, questo è il modo in cui Dio fa le cose, e non ce ne sono altri. Istituzionalizziamo la nostra esperienza, scriviamo libri, costruiamo monumenti, costruiamo scuole, ministeri, tutto intorno al torrente, e poi Dio cosa fa? Si sposta. E io mi domando: perché Dio si sposta? Dio aveva un problema a far continuare a far venire l'acqua al torrente? Lui che ha fatto colpire la roccia, che ha fatto uscire l'acqua dalla roccia, poteva benissimo continuare a far uscire acqua dal torrente. E poi ha fatto uscire l'olio dal vasetto, poteva benissimo continuare a mandare i corvi per Elia. Eppure non l'ho fatto. Perché? Io non lo so perché non l'ha fatto. La scrittura non ci dà la risposta. Però capiamo qui una cosa importante di Dio, veramente importante, che Dio non è sempre prevedibile. Dio non è sempre prevedibile. Dio non è un Dio addomesticato, che io addomestico. Dio non è un Dio che ha un solo modo di fare le cose e fa sempre per tutti la stessa cosa nello stesso modo. No, preferisce che noi valliamo con Lui la storia, mentre noi stiamo cercando di codificarlo disperatamente nei nostri computer, facendo il programmino, dove mettiamo il dato e il programma fa sempre la stessa cosa e esce sempre lo stesso risultato. Il segreto per essere dove Dio provvede, il segreto per essere dove Dio vuole che siamo, è essere aperti al cambiamento. Il "abbiamo sempre fatto così" non fa molta strada nei piani di Dio. Chiediamo a Mosè: c'era bisogno di acqua. Dio ha detto: colpisci la roccia. E Mosè l'ha colpita. E poi gli succede la stessa cosa, cioè di nuovo bisogno di acqua. E Dio dice: parla alla roccia. E Mosè cosa fa? Beh, l'altra volta ha colpito, ha funzionato, colpisco di nuovo. No, non funziona. Non aveva assolutamente ascoltato la voce di Dio, che aveva detto un'altra cosa. Chiediamolo ai due ciechi che si ritrovano a mangiare in pizzeria insieme e stanno discutendo su come Dio possa guarirli. Uno dice: userà del fango, lo metterà sui tuoi occhi. L'altro dice: no, non è giusto il tuo modo, ti parlerà e quindi tu guarirai. Ma c'è un modo giusto. C'è un modo giusto. Abbiamo un Dio meraviglioso che cambia nel suo modo di fare. Attenzione, non cambia mai la verità di Dio. La verità, questa è immutabile, ma il modo di fare di Dio può cambiare. Dio ama il cambiamento. Dio ama fare in un modo in Africa e in un altro modo in Europa. Dio ama benedire una persona con un risveglio, una chiesa con un risveglio da una parte e fare in un modo diverso dall'altra. E quindi, a conclusione di questa prima pietra, diciamo così, quali sono i corvi nella tua vita? Qual è il modo in cui adesso Dio sta provvedendo per te? Cosa ti sta chiedendo? Attenzione, forse ti stanno ancora portando da mangiare continuamente. Forse non c'è nessun cambiamento in vista per te, allora rimani lì, al torrente. Va bene così. E Dio provvederà così, ma dobbiamo essere sempre pronti a salutare i corvi. Anche personalmente come Chiesa. Dobbiamo rimanere aperti al cambiamento, dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio. Quindi, fine della prima tappa, quella che per me è stata la prima pietra preziosa. Il cambiamento è importante nella vita del discepolo. Ora vediamo una seconda tappa, la seconda sfida che vi lancio, una seconda storia, capitolo 18 di Prima Re. Le cose cambiano, la carestia e la siccità sono finite, sono passati 3 anni e mezzo, e leggiamo dal versetto 1 e 2 del capitolo 18. Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria. E ancora, versetti 17 e 18. Appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore, tu sei andato dietro a Baal. La seconda cosa che vogliamo vedere nella vita di Elia è il coraggio. È il coraggio. Elia in questo momento è il Lupin terzo della situazione. Assolutamente. Il super ricercato, il numero uno wanted, Elia. Si era mobilitata l'Interpol in persona, ricordate l'ispettore Zenigata. Tutte le nazioni cercavano Elia, i suoi colleghi profeti venivano letteralmente sterminati. E qui c'è poco da ridere, perché è storia, se ci crediamo, storia vera. Incredibile. Addirittura si rischiava la vita se si davano informazioni false su Elia. Si rischiava la vita. L'accusa era colui che mette scompiglio, colui che è il problema, la causa della carestia, di tutto quanto e di Elia. La morte del bestiame, la fame, la siccità, la povertà, Elia, la colpa è tua, sei tu il problema. Apro una parentesi, proprio piccola. Non è la prima e manco l'ultima volta, e ce ne saranno ancora, in cui il popolo di Dio viene accusato dei disastri che l'uomo fa. Che l'uomo si è tirato addosso, lo ha fatto Nerone, lo ha fatto Marx, si fa anche oggi, e si farà ancora ai tempi in cui parla l'Apocalisse. L'uomo si tira addosso i giudizi di Dio e poi dà la colpa al popolo di Dio. L'accusa è: voi create scompiglio, quindi vogliamo eliminarvi. Molto semplice. Ora, in questo scenario fantastico per Elia, il super ricercato, succede una cosa molto forte. Il versetto 1 dice, Dio dice, vai e presentati ad Acab. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto? Mettiamoci nei panni di Elia. Era lì, accomodato presso la vedova, tranquillo, nascosto, mangiava la sua farina, mangiava il suo pane, e improvvisamente Dio gli dice, vai dalla prima persona che desidera ucciderti. Che cosa fa Elia? Il versetto 2 dice, Elia andò a presentarsi ad Acab. Non lo capisco. Non solo si presenta, ma quando vede Acab non si scusa, non si giustifica, non inizia, dai vieni Acab, prendiamoci un aperitivo. Non è successo nulla, è stato un caso, guarda che sei un malinteso, il latitante non sono io, no, tutt'altro. Ma quando arriva non solo non mette in piedi nessuna difesa nei suoi confronti, ma caro Acab, la colpa di tutto questo è tua, il vero ricercato sei tu, è tua la colpa, tutto quello che succede è merito tuo, lo scompiglio viene da te. E qui impariamo una lezione importante sul coraggio. Obbedire a Dio a volte richiede coraggio. Ci sono delle volte in cui Dio ci comanda di esporci e di avere coraggio, ce lo chiede. Ora, non è sempre così, a volte è legittimo ed è anche intelligente nasconderci. Vediamo in Giovanni 8, Gesù si è nascosto, rischiava, ok? Lo vediamo anche nei cristiani nelle catacombe, i fratelli cinesi oggi. Ma ci sono delle volte in cui Dio ci chiede di uscire allo scoperto, di esporci, perché c'è un'opera che Egli non può compiere attraverso di noi finché rimaniamo nascosti. Attenzione, non che Dio non può compiere quell'opera, ma che vuole compiere attraverso di noi. Ed è una sottile differenza. Mosè 40 anni nel deserto e poi si trovò costretto ad affrontare il faraone. Forse anche tu, forse hai un professore a scuola, ateo, ed è giunto il momento, dopo tanto tempo, di esporti, di avere coraggio, di rispondere a quel professore. Forse hai un collega nuovo di lavoro che ti sta mettendo in difficoltà, allora Dio ti chiede di esporti, di avere coraggio. Forse è ora, abbiamo un vicino di casa ed è ora basta di fare il bravucino, ma di portargli il calendario quest'anno e di avere coraggio. E ci sono moltissimi altri esempi. Forse ci sono persone che non conosci bene in questa chiesa, perché sei timido, allora è il momento di attraversare il ponte della timidezza e di avere coraggio. Puoi fare un invito a casa. Forse c'è un nuovo ministero a cui sei chiamato, qualcosa che non hai mai fatto, qualcosa di nuovo, e Dio ti sta chiedendo di esporti e di avere coraggio e di fare questa cosa qua. Forse devi riallacciare i rapporti con qualcuno, qualche parente o in chiesa. Forse c'è della disarmonia tra di noi. Allora Dio ti sta chiedendo di fare il primo passo, di avere coraggio, di farlo. Il coraggio è coraggio perché c'è rischio, altrimenti non sarebbe coraggio. Sarebbe andare sul sicuro. Elia rischiava di essere sgozzato da Acab. Chissà cosa gli avrebbe fatto la moglie invece. Jezebel. Tu anche rischi quando ti esponi. Rischi il ridicolo davanti ai compagni e al professore. Rischi di essere marginato al lavoro, e ne so qualcosa. Rischi di essere deluso nel proporre una visita, magari da parte di qualcuno, o di lanciarti in un ministero dove non hai la garanzia del successo. Rischi molto, rischi, ma Dio ti chiede di avere coraggio. Allora cos'è che aiutò Elia ad avere coraggio? La risposta qui non viene detta. Il segreto qua non lo troviamo, ma lo troviamo 900 anni dopo, in una lettera, ad un uomo che aveva bisogno di coraggio, e Dio gli rivela il segreto. Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Questo fu il segreto del coraggio di Elia, e questo può essere anche il segreto del tuo e del mio coraggio. Dio ti darà la forza per fare le cose difficili. Ci credi? Dio ti darà l'amore per aiutare gli altri, per vincere la paura, per fare le cose difficili. Dio ti darà l'autocontrollo per fare ciò che è giusto, e non solo ciò che sentiamo essere giusto, ma ciò che è giusto. E se abbiamo lo Spirito di Dio possiamo avere questo tipo di coraggio. Quindi riassumiamo queste prime due pietre, prima di passare e concludere con la terza. La più dura è stata per me, la terza. Abbiamo visto il cambiamento, abbiamo visto il coraggio. Sono qui due fasi della vita di Elia. In una fase lui è nascosto, nell'altra fase è esposto. Quando è nascosto, che cosa sperimenta? Sperimenta questo meraviglioso provvedimento di Dio per lui. Pensiamo ai corvi. E lo sperimenta con i cambiamenti necessari. Quando invece è esposto, sperimenta la protezione di Dio. Quando va da Acab. La nostra vita cristiana, miei cari, oscilla tra queste due realtà. Nascosto ed esposto. A volte siamo nascosti nella tempesta intorno a noi e sperimentiamo l'intimità con Dio. Riceviamo quotidianamente cibo dai corvi e gocce da un vasetto d'olio. A volte invece siamo esposti, ci dobbiamo fare avanti e abbiamo gli occhi di tutti addosso. Come ci si sente ad avere gli occhi di tutti addosso? Non è sempre facile, ma sentiamo l'adrenalina che scorre nel nostro corpo e sperimentiamo cosa vuol dire avere la forza di Dio che passa attraverso di noi. Su entrambe queste situazioni, sia che siamo nascosti che siamo esposti, pesa una condizione, quella dell'ubbidienza. Quella dell'ubbidienza. Se Dio ti dice spostati e tu rimani al torrente, lo ripeto, se Dio ti dice di spostarti e tu rimani lì, allora morirai di fame sui ruderi dei tuoi monumenti. Se Dio ti dice presentati, vai da Acab, e rimani nascosta, rimani nascosto, i tuoi occhi non vedranno le vittorie che Dio ha preparato per te. Non le vedrai. Quindi, che Dio ci aiuti a fare queste due cose, che ho riassunto con due immagini, che non ho spiegato ma spero siano chiare, credo siano chiare, ci aiuti in queste due cose, il cambiamento e il coraggio per essere come Elia. Amen. E ora passiamo all'ultimo episodio, che è quello principale del capitolo 18, la terza dura pietra, il terzo scoglio che vogliamo fare nostro è la parola chiarezza. Allora, prima però di parlare di quest'ultimo punto, della chiarezza, vorrei fare con voi, quindi ho bisogno anche di voi, un piccolo test, molto semplice, tutti lo possono superare. È un piccolo test, vi farò un paio di domande e voi rispondete. Fatemi questa cortesia, rispondete. Allora, quanto è durata la guerra dei 100 anni? No, 116. Qual è la nazione che fa i cappelli del Panama? Qual è la nazione che fa i cappelli del Panama? No, l'Ecuador. In che mese i russi festeggiano la rivoluzione di ottobre? Novembre, perché il calendario di ottobre è indietro. Di che cosa vengono fatte le spazzole di setola di cammello? Con la pelliccia di scoiattolo. Le isole Canarie, perché cosa, per quale animale sono ricordate? Le Canarie. Il cane. Maurizio non vale. Quanto è durata la guerra dei 30 anni? 30 anni naturalmente. Questo per introdurci in questo ultimo punto, che è l'argomento della chiarezza. Della chiarezza. Vediamoci nitido, chiaro. Quanto è importante la chiarezza? Chi non ha avuto di noi guai per la mancanza di chiarezza? Alzi la mano. Io ci sprofondo. Come dice Gianni, nessun campo forse la mancanza di chiarezza è dolorosa quanto il matrimonio. C'è il marito anziano sulla veranda che parla con la moglie anziana lì sulla sedia a dondolo, pure lei gli dice: cara, vorrei del gelato con le fragole. Lei dopo mezz'ora si alza, fa per andare di là, lui gli dice: cara, scrivitelo per favore, scrivitelo. No, tranquillo, tutto chiaro, gelato con le fragole. Dopo un'ora torna con una spremuta d'arancia. Allorché lui si alza e dice: lo sapevo, ti avevo chiesto un toast. Quanti matrimoni, quanti fidanzamenti, quanti rapporti soffrono non perché non ci si vuole bene, ma perché c'è mancanza di chiarezza. E le fragole vengono scambiate per dei toast che dovevano essere delle spremute d'arancia, magari. Quindi, miei cari, non riusciamo a vivere la chiarezza a volte, possiamo ragionarci su questo. Ora, tanto è importante nel matrimonio, ma non solo, anche per quel che riguarda le cose di Dio è importante la chiarezza. Quando abbiamo a che fare con verità che riguardano questa vita provvisoria, ma il nostro destino eterno, qui trattiamo le profondità stesse di Dio e non ci possiamo permettere di avere poca chiarezza. Non possiamo, ahimè, quanta poca chiarezza c'è a volte. Non è più chiaro che cosa è vero e che cosa è falso. Qui vi dico quello che io percepisco. Non è più chiaro che cosa è peccato e che cosa non lo è. Non è più chiaro che cosa è bene e che cosa è male. Cosa è lecito e cosa è illecito. Non è più chiaro che cosa è biblico e che cosa è culturale. E abbiamo una serie di confusioni in testa e a volte, perdonatemi, ahimè, anche del nostro cuore. E questo ci fa soffrire. Ci fa soffrire. Ma il mandato che Dio ci dà è un altro. Dio, e lo fa, lo vediamo nella vita di Elia, ci chiede di parlare chiaro, di essere chiari. E cominciamo appunto, passiamo sempre nel capitolo 18, passiamo ai versetti 20 e 22, dove c'è questa scena dei profeti di Baal, e il fuoco che scende dal cielo e fa quello che deve fare, tutti conosciamo la storia. Quindi versetti da 20 a 22. Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul monte Carmelo. Aia. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non gli rispose. Il popolo non gli rispose nulla. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. E poi segue la vicenda dei due altari, dei due sacrifici e del fuoco che scende dal cielo, che conosciamo bene. Vedete, qui noi nel testo abbiamo una situazione molto simile, a quella che noi viviamo oggi. Il popolo di Israele vive con la botte piena e la moglie ubriaca, o così si illudeva. Una botta al cerchio e una botta alla ruota. Aveva un piede da un lato e un piede dall'altro della staccionata. L'espressione che viene usata al versetto 21 è zoppicare dai due lati. Ossia, saltellava fra due opinioni che erano opposte e divise. Opposte e divise. Non tutto è grigio con varie sfumature, c'è bianco e nero. Juventus a parte. Loro adoravano e servivano Baal, che era una divinità pagana. Okay? Con dei riti occulti, ma poi andavano anche a servire Yahweh, no? E qui il brano è molto chiaro che Baal e Yahweh non sono la stessa cosa, non lo sono. Sono due cose, non sono una sfumatura di una stessa preferenza, ma sono due cose opposte e divise. Opposte e divise. Non possiamo avere dei cerchi quadrati. Il sacrificio di Caino non andava bene. Le mogli pagane degli ebrei non andavano bene. Le divisioni che c'erano nella chiesa di Corinto non andavano bene. E la tragedia qual è qui? È la tragedia che che il popolo di Israele vive, ma forse che anche noi possiamo vivere. E non vedere il problema. E non vedere il problema. Dicono, ma che male c'è? Ma caro Elia, ma sì, Baal, Elia, o qualcun altro, non siamo pignoli, alla fine siamo tutti ecumenici. Siamo aperti, siamo moderni, dove sta il problema? Un po' Baal e un po' Yahweh. La nostra epoca è un'epoca simile. Viviamo oggi in una società dove la moralità è una questione personale. Ognuno si fa la sua moralità come meglio crede. Poi abbiamo un sacco di problemi quando, ad esempio, dobbiamo fare come Stato delle leggi comuni. Oggi abbiamo un clima dove, se mantieni un certo standard, ti bollano subito come proibizionista. Se fai qualche menzione di Dio, diventi integralista. Se non sei tollerante, ironicamente, non vieni tollerato. È sufficiente avere una sola opinione chiara su qualche argomento per essere subito bollato come illiberale. Altro bollo. In questo momento, più che mai, c'è bisogno di giovani, donne e uomini di Dio che parlino chiaro. Che parlino chiaro. Deve spaccarci in due questa parola. Fai chiarezza. Elia parla con chiarezza. Elia fa un appello chiaro. Ci sono due lati, non due sfumature, non due preferenze. I lati sono due e si escludono a vicenda. E c'è una scelta. Scegliete. Se Dio è Dio, seguite Dio. Se invece è Baal, seguite Lui. Non potete non scegliere. Non potete. Dovete scegliere. E non scegliere è già una scelta. Saltellare non è un'opinione. Non è un'opzione. E qui poi vediamo una storia bellissima dove Dio concede dei segni per fare chiarezza. Incredibile. Perché il popolo, dopo che Elia fa questo invito estremamente chiaro, è chiaro l'invito di Elia? È chiaro o no? Dopo che Elia ha fatto questo invito, il popolo cosa fa? Non risponde nulla. Versetto 21. Non risponde assolutamente nulla. Elia dice, cosa scegliete? Il popolo? Zitto, in realtà no. In realtà cosa stava dicendo il popolo? Sta dicendo, Elia, ci stai turbando, stai rompendo le scatole, stai scuotendo lo status quo. Elia, non sei politically correct. Per niente. Noi non vogliamo scegliere, a noi sta bene così, perché in questo modo siamo liberi di fare quello che vogliamo. Possiamo fare ciò che ci pare. Quindi, noi non vogliamo un solo Dio nella nostra vita, Elia, quindi non ci obbligare a pensare. Punto e basta. Elia, non ci obbligare a scegliere, è troppa fatica. E poi Elia, scusaci, come facciamo a sapere qual è la religione giusta? Ci suona familiare? Cosa succede? Cos'è che fa chiarezza e che spinge a fare una scelta? Che cos'è? A questo punto Elia si fa da parte. Le pietre grandi spetta a Dio rotolarle. Elia si fa da parte. E permette che sia Dio stesso a parlare. E poi segue questa storia fantastica dei due altari ed un fuoco sul Monte Carmelo che fa quello che fa. Non riesco neanche a immaginarlo. Dio fa scendere questo fuoco e brucia tutto. Dio dà questo segno per fare chiarezza. Per fare chiarezza. Dio vuole chiarezza. Dio vuole dare i suoi segni per far decidere le persone a convertirsi. Per far decidere le persone a scegliere. Alla fine di questa scena c'è il versetto 37. Dove Elia dice, versetto 37, rispondimi Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, o Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Chiarezza per aiutare a scegliere. Un popolo apatico, un popolo indeciso, un popolo che non risponde. Dio adesso dà motivo di rispondere. Versetto 38. Allora cadde il fuoco dal Signore e consumò l'olocausto, la legna, la pietra, la polvere, prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse, il Signore è Dio, il Signore è Dio. Noi abbiamo ancora oggi, e mi avvio alla conclusione, un Dio che ama la chiarezza. Non sempre, ma ancora oggi Dio provvede dei segni. Dio provvede dei segni per fare chiarezza a chi soffre nell'indifferenza, nell'indecisione. Stai soffrendo nell'indifferenza tu? Stai soffrendo nell'indecisione? Attenzione, potrebbero diventare croniche. C'è chi ci dice dobbiamo avere fede e fare dei salti nel buio, così. senza motivi, senza ragioni, senza prove. Dobbiamo scegliere chi seguire, così. È un semplice appello alla fede, e in alcuni casi è così, ma attenzione, attenzione. Una scelta di fede che non ha nessun motivo, nessuna ragione, può essere anche superstizione. Come la persona che appende il cornetto alla macchina, o che quando vede il gatto nero cambia strada. Stesso modo, stesso motivo. Sta facendo sì un gesto di fede, ma non ha nessun motivo per farlo. Gesù disse: se non credete, se non vedrete segni, non crederete. E da un lato è un'accusa, da un lato è un'accusa, giusto, perché comunque, ma dall'altro è una constatazione. Perché? Perché a conti fatti noi siamo un po' come Tommaso, abbiamo bisogno di segni, abbiamo bisogno di qualcosa di tangibile per credere, e a volte Dio si abbassa e concede dei segni per fare chiarezza, per invitarti a scegliere, per farti scegliere. Gesù lo ha fatto, ha concesso dei segni che hanno chiarito chi lui era. Lo ha fatto. Lo ha fatto attraverso gli apostoli, dei popolani senza istruzione. Altro che tutti i corsi di formazione di cui posso godere oggi. Altro che. Ha fatto dei prodigi in mezzo a loro per aprire le porte al messaggio della sua parola. E Dio ancora oggi può fare dei segni, possono essere segni comunitari, segni relazionali, segni scientifici. Possono essere moltissimi tipi di segni. Può essere una persona che entra da quella porta e dice e vede qua qualcosa di bello, dice ma qui c'è qualcosa di bello, qui c'è qualcosa di nuovo in queste persone, in questa comunità. I segni possono essere di tanti tipi, ma Dio li concede e vuole servirsene per fare chiarezza, per fare chiarezza. Non dobbiamo averli sempre, non li abbiamo sempre i segni, ma quando Dio li concede, quando Dio vuol far scendere qualche fuoco su qualche altare, serviamocene, perché è uno strumento delle sue mani. Quindi, miei cari, la chiarezza. I risvolti pratici della nostra vita sono veramente tanti. Tanti, tanti, tanti. Troppi. La prima cosa chiara da fare è fare una scelta per Gesù. Iniziale e quotidiana. E forse c'è qualcuno qui che zoppica, dai due lati. Dice che bella comunità questa, oppure forse ti senti un eterno simpatizzante. Non so. Voglio spronarti. Forse ti sei affacciato a questo gruppo, come dicevamo, e dici, ma qui c'è qualcosa, però mi sembra molto bello, ma non hai ancora preso una decisione tua, veramente tua. Allora c'è un momento in cui devi fare chiarezza, devi schierarti, devi esporti, devi scegliere da che parte stare. C'è una chiarezza necessaria su un piano completamente diverso, anche nelle relazioni tra di noi. Anche nelle relazioni tra di noi, Dio vuole che viviamo queste relazioni con chiarezza. Attenzione alla tecnologia, qui mi assumo la responsabilità di quello che dico, attenzione alla tecnologia, a non vivere le relazioni, le comunicazioni, i dialoghi solo più attraverso la tecnologia. Certo, è uno strumento utile, usiamolo, ma attenzione al pericolo. Forse nel tuo cammino di discepolo devi assolutamente fare chiarezza. Forse stai zoppicando, e qui entro in un'altra categoria, stai zoppicando tra servizio e scoraggiamento. Ti è successo? A me sì. Ci sono dei momenti della tua vita in cui vuoi servire Dio, vuoi servirlo e Dio ti ha indicato una chiara strada. Ma ci sono dei momenti della tua vita dove sei scoraggiato perché vedi intorno a te cala l'ombra, vedi cose che non vanno, allora sei scoraggiato. Dici, ma ne vale la pena? Non dubitare mai nelle tenebre di ciò che Dio ti ha mostrato nella luce. Se ti ha indicato un sentiero di servizio chiaro, il fatto che ora ti trovi in un momento di ombra, di buio, non dubitare, vai avanti. Elia dubitò anche lui, certo, era un uomo anche Elia. Dubitò e si trovò le foglie del suicidio. E forse oggi questo messaggio era un segno per te. Forse questa mattina questo messaggio è un segno per te. E mi fa pensare questo, anche in virtù delle testimonianze che abbiamo sentito, la parola di Luca e Daniela, la parola di Emanuele e Debora, la parola di Jonathan. Forse questo messaggio è un messaggio per te questa mattina. È un fuoco sul Monte Carmelo per dire fai chiarezza. servimi come ti ho chiamato, cambia in ciò che ti sto chiedendo di cambiare. Abbiamo detto tante cose questa mattina, mi scuso per essermi dilungato. Preghiamo che lo Spirito Santo ne prenda una, due, forse tre, quattro, non lo so, e le sigilli nel tuo cuore, le sigilli nel tuo cuore. E forse uscirete questa mattina dicendo, non lo so, Dio mi ha parlato, Dio mi ha parlato, veramente. Allora io ti chiedo, qualunque sia la cosa su cui Dio ti ha parlato, rispondi sì, ora, non aspettare. Abbiamo preso il pane e il vino, abbiamo dichiarato che Gesù è il Signore, ma o è il Signore di tutto o non lo è affatto. Questa è la realtà. Questa è la realtà. O è il Signore di tutto o non lo è affatto. Forse a volte, e qui faccio una cosa, mi faccio violenza nel dirla perché a me non piacciono gli appelli, ma forse a volte prima di sentire la parola di Dio dovremmo fare un appello, prima di ascoltarla, prima, e rispondere sì. Allora ti chiedo, rispondi sì. Gesù ha risposto di sì. Gesù ha accettato un grande cambiamento dalla gloria del Padre. Gesù ha avuto coraggio di bere il calice e di andare fino in fondo per te. Gesù ha fatto chiarezza sul suo amore per noi e sulla purezza del peccato. Amen.